Immaginiamo per un attimo di trovarci in una foresta sconosciuta. Davanti a noi c'è praticamente un muro di terra con una pendenza impraticabile. Ci sono alberi abbattuti che sbarrano completamente il cammino e, dettaglio non trascurabile, ossa di animali abbandonate sul terreno.
Uno scenario decisamente poco rassicurante.
Esatto, c'è roba da film horror. L'ambiente circostante sta letteralmente urlando di tornare indietro. Eppure c'è questa piccola linea blu brillante sullo schermo di un dispositivo GPS che insiste imperterrita. Dice: andate dritti, la strada è di qua. In un momento del genere, a chi si sceglie di credere? Alla cruda realtà fisica o a un satellite che orbita a migliaia di chilometri di distanza?
Beh, questa è una dissonanza cognitiva affascinante e, come vedremo, potenzialmente disastrosa. E solleva una questione, sai, profondamente radicata nella nostra epoca, cioè il fatto che il nostro cervello ormai si fida più dei pixel che dei propri sensi.
Assolutamente. Ed è esattamente il nucleo dell'esplorazione di oggi. Ok, analizziamo questo aspetto. La missione di questo approfondimento è sviscerare i diari di bordo di un gruppo di ciclisti, il team Bike & Ski. Analizzeremo proprio la cronaca, minuto per minuto, di una loro escursione sui Monti Picentini.
Un giro che, se non sbaglio, è stato ribattezzato in modo piuttosto ironico?
Sì, ironicamente e col senno di poi, direi tragicamente, ribattezzato Serie No, con la negazione finale. Andremo a vedere le dinamiche psicologiche e fisiche di questo gruppo sotto stress. E la cosa più interessante è che metteremo continuamente a confronto questo disastro annunciato con un'altra loro avventura.
Un'altra uscita altrettanto traumatica, giusto?
Esatto, avvenuta solo una settimana prima sul Monte Partenio, la leggendaria, o almeno così la chiamano nei loro diari, Odalà e l'orlo del Baratro.
Guarda, per chiunque sia affascinato da come le persone gestiscono gli imprevisti o semplicemente da come la mente decodifica il rischio, questi resoconti sono un caso di studio clinico perfetto.
Verissimo.
Dobbiamo dire che ci sono quattro protagonisti in questa dinamica. C'è Alfonso, soprannominato il direttore, che è praticamente l'organizzatore tecnologico del gruppo. Poi ci sono Raimondo, Francesco, detto l'atomico, e Mario, Electric. Ma c'è una variabile, una asimmetria tecnologica fondamentale che condizionerà tutto il racconto.
Aspetta, ti riferisci alle bici, vero?
Esattamente, Alfonso e Mario pedalano su e-bike, quindi biciclette a pedalata assistita. Raimondo e Francesco invece sono su biciclette tradizionali, quelle muscolari. Loro devono contare solo ed esclusivamente sulle proprie gambe.
E sui propri polmoni, aggiungerei. E questa disparità di mezzi, come scopriremo tra poco, crea due mondi percettivi completamente diversi. Ma partiamo dall'inizio di Serino, perché, sai, sembra quasi una reazione psicologica al trauma della settimana precedente.
Certo, un meccanismo di compensazione.
Proprio così. 7 giorni prima in Odalà avevano letteralmente visto la morte in faccia. Quindi, per questa nuova uscita, il team vuole solo una cosa, la sicurezza più assoluta. Niente improvvisazione. Alfonso provette un anello perfetto di 25 chilometri, 650 metri di dislivello, a Serino e, cosa fondamentale, seguendo rigorosamente sentieri ufficiali tracciati dal CHAI, il Club Alpino Italiano.
I sentieri 129, 106 e 169.
Esatto. L'ambiente è idilliaco, tra faggi, castagne. Partono sereni. Alle 8:45 sono in un bar a sala per caffè e cornetto. Francesco usa perfino la sofisticata pompa a colonna del direttore per calibrare le gomme in modo maniacale. Insomma, un'uscita domenicale da manuale. C'è solo un piccolo problema.
Una scadenza, immagino.
Una spada di Damocle. Raimondo ha un impegno improrogabile. Deve assolutamente essere a Napoli entro le 14. Alfonso fa tutti i suoi calcoli e garantisce proprio nero su bianco. Alle 13 si torna alle auto.
Sai, il contrasto con l'inizio dell'escursione o da là non potrebbe essere più netto. In quell'occasione il disastro era quasi telefonato fin dai primissimi minuti.
In che senso?
Nel senso che c'era una nebbia fitta spettrale e Alfonso stava guidando il gruppo basandosi su una vecchia traccia incerta presa da Wikiloc, una roba del 2018. L'indicazione di partenza era stato un vago e comico o da là. O da là, puntando il dito nel vuoto.
Ah, ecco da dove viene il nome Odalà.
Esatto, aveva fatto ridere tutti ricordando la veggente del film Ghost. Insomma, in O da là il gruppo era già mentalmente settato sull'incertezza. A Serino, invece, la trappola scatta proprio perché c'è un eccesso di sicurezza. La mente si rilassa totalmente. Si affidano a questo sigillo di garanzia dei sentieri CAI, passano accanto alle antiche mura dell'VIII secolo di Civita di Ogliara, ammirano le cascatelle, si cullano in pratica, nell'illusione del controllo totale.
Aspetta, però, c'è una cosa che non ne torna del tutto. Razionalmente, se un gruppo ha appena vissuto un'esperienza traumatica, ritrovandosi sull'orlo di un baratro solo 7 giorni prima, non dovrebbe essere ipervigile, cioè non dovrebbe scattare l'allarme al minimo segnale fuori posto? Perché qui vediamo l'esatto opposto, un relax totale.
Beh, quello che dici ha perfettamente senso a livello logico. Sono d'accordo. Ma la psicologia umana post-traumatica funziona in modo molto controintuitivo. Subentra un fenomeno noto come bias di ottimismo compensatorio.
Ok, spiegami meglio.
Praticamente, quando sopravvivi a un evento in cui percepisci un rischio mortale imminente, la tua asticella interna di ciò che consideri pericoloso si alza in modo drastico. In Odalà si erano ritrovati su un sentiero franato con un salto nel vuoto di 550 metri.
Caspita!
Capisci che dopo un'esperienza del genere, trovarsi in una soleggiata faggetta su un sentiero numerato sembra il salotto di casa. Il cervello abbassa le difese perché la situazione attuale non registra i parametri del trauma precedente. Smettono di leggere i piccoli segnali di avvertimento che l'ambiente manda, semplicemente perché non c'è un burrone visibile a spaventarli.
Pazzesco. E infatti l'ambiente inizia a presentare il conto, ma in modo super subdolo. Dopo 12 chilometri ininterrotti di salita, arrivano al passo della Renna. Sono le 11:25. E qui, quella simmetria energetica di cui parlavi prima, inizia a farsi sentire pesantemente.
Le bici muscolari iniziano a cedere.
Esatto, le energie di Arimondo e Francesco si stanno esaurendo. Cioè, per usare un'analogia, è come se un gruppo di sommozzatori stesse facendo un'immersione, ma metà ha le bombole d'ossigeno piene, e l'altra respira attraverso una cannuccia. Quando inizia la discesa, il sentiero si rivela uno scavo impraticabile, rovinato dall'acqua. Sono costretti a scendere a piedi. E arrivano, alle 11:45, in una radura con delle mucche al pascolo. Ed è qui che la tecnologia sferra il colpo di grazia.
Il famoso bivio.
Proprio lui. La traccia GPS indica di salire su una collina, ma non una salitella, una pendenza superiore al 20%. È praticamente un muro. Fisicamente impossibile persino spingere le bici a mano. Mario, con grande lucidità, propone la ritirata verso il passo della Renna, ma Raimondo dice no.
Si rifiuta categoricamente.
Sullo schermo, e indovina, decidono di seguirla.
Guarda, questo è davvero il punto di rottura decisivo. Se analizziamo la natura degli ostacoli, la differenza tra le due avventure è cruciale. In Odalà, l'ostacolo era acuto, viscerale, un albero caduto che sbarrava la via e un abisso letale a un passo di distanza. E c'erano 9 gradi, con la pioggia che batteva. C'era un innesco immediato per l'adrenalina e per il panico.
Una minaccia ovvia, insomma.
Certo. Qui a Serino, invece, il nemico è infido. È la morfologia del terreno, unita a un logoramento fisico lento e inesorabile. Manca lo shock del pericolo di morte, che viene sostituito da una frustrazione crescente. E di fronte a questa frustrazione il gruppo non si affida più alla logica. Cade vittima di 2 potenti bias cognitivi, l'automazione e l'offloading cognitivo.
Offloading cognitivo. Ok, fermiamoci un attimo, spieghiamo esattamente cosa avviene nel cervello in quel momento, perché da fuori non ha alcun senso. Sei stanco morto, vedi un muro di terra del 20%. Perché diavolo decidi di spingere una bicicletta su per una scogliera solo perché uno schermetto ti dice che c'è un sentiero tratteggiato?
Perché avviene un letterale spegnimento di alcune funzioni cerebrali. Studi neuroscientifici sull'uso del GPS dimostrano che quando seguiamo attivamente un navigatore, l'attività dell'ippocampo e della corteccia prefrontale si riduce drasticamente.
Esatto. Le aree responsabili della navigazione spaziale e del problem solving complesso. Il cervello, praticamente, esternalizza il lavoro allo schermo. E questo è il concetto di offloading cognitivo. Usiamo il dispositivo come se fosse un nostro lobo cerebrale esterno.
Incredibile! Quando si trovano davanti alla pendenza del 20%, i loro occhi vedono un ostacolo insormontabile. È chiaro. Ma il cervello di Alfonso sta delegando l'interpretazione della realtà al Garmin. Questo è il bias di automazione. La nostra tendenza a favorire un'informazione generata da una macchina rispetto a informazioni visive e logiche completamente discordanti.
Se il satellite dice che c'è una via, il cervello si convince che i propri occhi si stiano sbagliando.
Dando nella fatica. E poi c'è anche il peso del passato, no? Raimondo si impunta perché 7 giorni prima un'intuizione del genere aveva funzionato.
Assolutamente sì. È un pericolosissimo cortocircuito mentale. In Odalà, Raimondo aveva trovato una via di fuga miracolosa scovando un cartello nascosto nella boscaglia. Quell'evento ha creato un falso rinforzo positivo. Il suo cervello ha registrato una regola fittizia. Se insisti quando tutto sembra perduto, verrai premiato.
Una specie di azzardo.
Esatto. È un misto tra la fallacia del giocatore d'azzardo e l'illusione del controllo. Il trionfo passato inquina totalmente la valutazione oggettiva dei dati presenti. Non riescono più a calcolare il rapporto tra lo sforzo enorme che stanno per fare e la reale probabilità di successo.
E questo cortocircuito li trascina dritti in un incubo. Dalle 12:28 in poi inizia un'ora di pura sofferenza fisica. Quel sentiero tratteggiato sul dispositivo, si rivela essere un budello verticale. Una giungla di alberi abbattuti. E qui emerge quel dettaglio macabro dalla fonte che citavo all'inizio. Sembra narrativa, ma è successo davvero. Incrociano ossa di bovini abbandonate.
Mamma mia!
È l'ambiente naturale che sta mettendo in scena un gigantesco avvertimento. In questo caos, Mario cade rovinosamente con la sua bici trek, cercando di scavalcare un trunco. Miracolosamente non si fa male, ma è il segno evidente che la lucidità motoria sta cedendo. Il sentiero scompare del tutto, inghiottito. Francesco, rifiutando ostinatamente la resa, si lancia in avanscoperta in un dirupo, cercando un passaggio inesistente. Alla fine devono tornare indietro a Ruscieri.
Guarda, quello a cui stiamo assistendo è la fase della disperazione esplorativa, una dinamica che avevamo visto emergere anche in Odalà, ma con sfumature psicologiche molto, molto diverse. In Odalà, l'esplorazione era guidata dal terrore puro, dalla necessità di sfuggire alla morte. Alfonso si aggrappava disperatamente alle radici per non scivolare giù nel burrone. Mario, in una scena quasi tragicomica, chiamò la moglie al cellulare.
Ah sì, dicendole, amore, ci siamo persi in vetta?
Esatto. Quasi scatenando l'intervento dei carabinieri forestali per il panico, c'era un'urgenza vitale in ogni singolo movimento.
Qui invece l'urgenza è sostituita da uno sfinimento assoluto. Tornati a Ruscello, logicamente uno penserebbe, ok, basta, andiamo a casa. E invece no. Raimondo scorge una parvenza di sentiero lungo il fiume. Alfonso parte in esplorazione e stabilisce pure un protocollo. Se la via è libera, farò 3 fischi. E incredibilmente, i 3 fischi arrivano.
La salvezza, apparentemente.
E sembra la salvezza. Si rimettono in marcia, ma l'illusione dura appena 200 metri. Girano una curva e si trovano davanti a una slavina di terra. Ha completamente cancellato la strada. La fonte parla di una vera e propria rabbia ancestrale. Contro la natura in quel momento. Ma io mi chiedo, e ti provoco su questo, se sei in quelle condizioni, distrutto, senza energie, perché l'istinto primordiale di conservazione non prende il sopravvento? Perché non ti obbliga a fermarti? Perché continuiamo a spingere contro un muro pur di non invalidare la fatica già spesa?
Per capirlo, dobbiamo smontare la biologia della testardaggine. Dobbiamo guardare alla fallacia dei costi irrecuperabili, ma applicata alla sopravvivenza estrema, non all'economia. Evolutivamente parlando, il nostro cervello odia sprecare calorie. Per i nostri antenati, bruciare migliaia di calorie in una direzione senza ottenere cibo significava rischiare la morte.
Quindi è un meccanismo di difesa.
Esatto. Più energia investiamo in un'azione, più il cervello produce una pressione psicologica immensa per convincerci che la ricompensa è letteralmente dietro il prossimo ostacolo. Ammettere la sconfitta significa accettare una perdita netta di risorse vitali, e il cervello lo codifica come un fallimento letale.
Ma c'è anche un fattore chimico in tutto questo, giusto? Quando arrivi a quel livello di fatica, la capacità di prendere decisioni razionali non si spegne solo per un blocco psicologico, ma per una questione fisiologica.
Assolutamente sì. Quando spingi il corpo oltre i limiti, specialmente portando un peso morto come una bici in salita, le riserve di glucosio crollano, l'acido lattico invade il sistema. Il cervello umano, che consuma un sacco di energia, entra in modalità di risparmio energetico.
Si mette in stand-by?
Praticamente. La corteccia prefrontale, che come abbiamo detto gestisce la logica e la valutazione del rischio, viene depotenziata. I comandi passano ad aree più primitive del cervello, come i gangli della base, che gestiscono i comportamenti ripetitivi. In pratica, perdiamo la capacità di rivalutare la situazione. La mente si incanta su un singolo loop. Vai avanti, diventi incapace di concepire alternative. E tutto questo, ovviamente, è peggiorato dallo schermo del Garmin che continua a confermare quel loop rassicurante.
Finché la slavina di Trelemo fa crollare definitivamente il sipario. Arriviamo alle 13:20. Lì, davanti a una montagna franata, non c'è più bias cognitivo GPS che tenga. Arriva la resa incondizionata. Alfonso, con l'amarezza di chi ha visto i propri meticolosi calcoli sbriciolarsi, deve annunciare l'inevitabile. L'unica via per non finire bloccati nel bosco con il buio è fare dietrofronte.
Che incubo!
Bisogna ripercorrere tutto l'inferno a ritroso per risalire al passo della renna. E in questo momento di resa, quella famosa asimmetria energetica si trasforma in una via crucis su due ruote. Alfonso e Mario accendono i motori elettrici delle loro e-bike, avendo un supporto meccanico in salita. Ma Raimondo e Francesco, sulle bici muscolari, devono scalare chilometri di pendenza dopo aver letteralmente raschiato il fondo del barile.
È un epilogo che mette in luce una differenza fondamentale su come si risolvono le crisi in ambienti ostili. Se confrontiamo i due finali, in entrambe le escursioni la salvezza ha richiesto un prezzo altissimo, ma con dinamiche opposte.
In Odalà, com'era andata?
In Odalà, la situazione fu sbloccata da una scoperta provvidenziale. Raimondo aveva individuato un cartello CAI sbiadito, che indicava una via di fuga. Certo, era seguita una discesa spaventosa, con pendenze del 18%, puzza di freni bruciati, crampi lancinanti alle mani. Ma c'era una spinta in avanti, c'era l'adrenalina della fuga verso la salvezza.
Invece qui?
A Sirino non c'è nessuna scoperta magica, nessuna intuizione geniale. C'è solo la silenziosa, brutale e logorante accettazione di dover camminare all'indietro, ripercorrendo fisicamente ogni singolo metro del proprio fallimento decisionale.
I diari di bordo si chiudono alle 14:33. Il gruppo arriva alle auto completamente svuotato. Quello che doveva essere un sereno anello di 25 chilometri si è trasformato in un'odissea di 29 chilometri, durata quasi 5 ore e mezza. E quella rassicurante promessa iniziale di Alfonso, alle 14 saremo a Napoli.
Clamorosamente fallita.
Eh sì, sono ancora in mezzo alle montagne quando scade l'ultimatum.
La natura ha presentato un conto che non ammetteva sconti. Ignorando completamente i calcoli matematici e gli orari di una vita cittadina che, lassù, semplicemente non hanno alcun valore.
Ok. Cosa significa tutto questo per noi? Se facciamo un passo indietro per guardare il quadro generale, emerge una lezione che va ben oltre la mountain bike. L'affidamento cieco alla tecnologia, a quegli schermi ad alta risoluzione che portiamo sul manubrio o in tasca, possiede il potere paradossale di renderci ciechi.
È l'illusione della mappa.
Esatto. L'offloading cognitivo ci scollega dalla capacità di leggere l'ambiente reale. Pianificare un percorso è fondamentale, sia chiaro. Ma la rigidità strutturale nell'eseguire quel piano, l'incapacità di adattarsi quando il terreno smette di corrispondere alla mappa, può trasformare un'innocua gita domenicale in un calvario pericoloso. La vera saggezza di Serino sta nel riconoscere l'importanza della flessibilità mentale, saper spegnere lo schermo, valutare le proprie energie e avere il coraggio di ritirarsi prima di esaurire l'ultima goccia di glucosio.
Sono affascinata da questa sintesi perché coglie il punto nevralgico. La montagna è del tutto indifferente ai tracciati caricati sulle app. Le slavine, i fiumi, gli alberi sradicati non hanno scaricato l'ultimo aggiornamento software. Le esperienze di Serino e Odalà dimostrano una verità ineluttabile. Puoi possedere l'e-bike più performante, il GPS più costoso e accurato, ma quando le condizioni si fanno estreme, il vero equipaggiamento salvavita non ha batterie.
È la lucidità mentale.
Proprio così. È la capacità di spezzare il loop della testardaggine e ricalibrare la realtà in base a ciò che hai di fronte, non a ciò che vorresti che fosse.
Ed è esattamente con questa riflessione che vorrei chiudere la nostra analisi di oggi. Per chi ci ascolta, pensiamoci un attimo.
Oggi, immersi in un'epoca di mappe satellitari, droni, applicazioni che tracciano ogni nostro respiro, viviamo cullati dalla presunzione di aver domato ogni singolo centimetro del pianeta.
Come se fosse tutto sotto controllo.
Ci muoviamo come se l'intero mondo naturale fosse già stato misurato e reso inoffensivo da un codice binario. Ma cosa accade nel profondo della nostra psiche quando uno schermo ci ordina imperativamente di andare dritti e proprio in quel punto esatto la realtà ci pone davanti una scogliera impraticabile? Forse in questa nostra era di informazione totale, dove la certezza digitale è considerata un dogma, il vero e ultimo lusso che ci resta è proprio la capacità di perderci, di assistere al fallimento dei nostri dispositivi perfetti e di ritrovarci costretti a riattivare quelle reti neurali sopite, facendo affidamento unicamente sul nostro puro istinto animale, per ritrovare la strada di casa. Quella linea blu sullo schermo è estremamente rassicurante, certo, finché non ci si ritrova dritti contro un muro di roccia, a ricordarci che la mappa, per quanto dettagliata, non sarà mai il territorio. Alla prossima esplorazione.